Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un avvocato dello Stato, un giovane avvocato dello Stato, Giulio Bacosi. L'occasione dell'incontro di oggi, intanto benvenuto avvocato.
Grazie, buongiorno a voi.
È la pubblicazione di un libro dal titolo davvero singolare, Appunti per una Costituzione alla luce del Vangelo. Un abbinamento che non troviamo di frequente, anzi, purtroppo.
Mi permetto di dire purtroppo, perché la nostra Costituzione ha tre matrici, come è noto, una liberale, una cattolica e una socialista. Quella cattolica, forse dopo il tramonto definitivo di quella socialista, è quella forse che è rimasta più importante, perché riesce in qualche modo a mediare i valori individuali della concezione liberale e a ereditare e a fare propri i valori socialisti. In questo modo certi principi come la solidarietà, per esempio, che non è nient'altro che la declinazione laica della carità paolina, sono nient'altro che valori cattolici tradotti in gergo laico, con descrizione laica. E quindi ovviamente non è solo questo, nella Costituzione c'è moltissimo di valori cattolici e possiamo parlarne a lungo.
Ecco, questo per illustrare subito l'anima di questo studio, dimostrare che nella stesura della Costituzione italiana agli albori, subito dopo la guerra,
esatto,
era molto forte l'anima cristiana,
assolutamente sì, fortissimo,
il contenuto di cristianità,
certo,
e evidentemente nell'azione dell'avvocato Bacosi c'è l'intento di recuperare e vivificare quest'anima che 60 anni e più di storia hanno travolto da sotto eventi politici, economici.
Direi drammaticamente, nel senso che ci troviamo in un contesto nel quale si parla di riforma della Costituzione, quindi questo è un momento particolarmente delicato per i nostri valori. Io sono fermamente convinto che un buon osservante della Costituzione è anche un ottimo cristiano, ma naturalmente a bocce ferme, cioè la Costituzione così come la conosciamo oggi, soprattutto, scusate, per quanto concerne la prima parte della Costituzione, che è intrisa di valori cristiani. Mi preoccupa un pochino del cambiamento, perché se oggi, ovviamente, rispettare la Costituzione significa essere molto cristiani o comunque, seppur magari inconsapevolmente, atteggiarsi a cristiani quasi perfetti, se si cambia la Costituzione il rischio potrebbe essere grave, e certi segnali, lo dico da cattolico, certi segnali esterni anche fuori dall'Italia.
Cioè il rischio sarebbe di perdere quest'anima, questo tessuto di valori cristiani che ha permeato appunto la stesura della Costituzione all'origine. D'altra parte, tra le personalità dell'epoca vorrei citare soltanto De Gasperi, il quale era proprio fautore della perfetta identificazione tra buon cittadino, e lui stesso era un esempio della perfetta identificazione tra buon cittadino e buon cristiano.
E l'ha tradotto cristiano nella Costituzione. Ci sono passaggi della nostra Costituzione, voglio citare soltanto l'articolo 54, dove si parla di disimpegno delle funzioni pubbliche con disciplina ed onore. De Gasperi è stato un grandissimo esempio di politico, di cristiano. Magari ce ne fossero oggi come lui persone straordinarie. Aveva un erede, il presidente Andreotti, che abbiamo compianto purtroppo recentemente.
L'avvocato Giulio Bacosi è presidente dell'associazione Democrazia nelle Regole. Leggo da un comunicato stampa che si occupa di diffondere i principi della legalità mediante i principi della nostra Costituzione.
Certo.
È corretto, avvocato?
È correttissimo, e naturalmente è anche lo strumento quello, ho letto con molta attenzione l'enciclica del Santo Padre Benedetto XVI, dove parla di impegno civile come manifestazione di carità. Io ritengo che parlare di Costituzione, parlarne bene, significa anche portare avanti i nostri valori, che per quanto mi riguarda sono anche i valori ovviamente
cristiani. Questo è chiarissimo, questo è chiarissimo. Però volevo farmi chiarire un dubbio. Diffondere i principi della legalità mediante i principi della nostra Costituzione. Cosa dovrebbe fare una Costituzione se non diffondere i principi della legalità?
Certo.
A che cosa serve dunque una associazione?
Io temo che purtroppo di legalità si parli in maniera un pochettino inflazionata oggi nel nostro paese. Cioè si usa la legalità come una bandiera. Spesso chi parla di legalità non conosce anche alcune norme basilari della Costituzione, questo lo dico per esperienza diretta. Allora, parlare di legalità significa soprattutto conoscere la Costituzione e farla conoscere in un modo nuovo, che è un modo diretto, soprattutto con i giovani, con i ragazzi, come fece Calamandrei. Noi iniziamo sempre con quel famoso discorso del 55 di Calamandrei ai giovani, facciamo sentire soprattutto l'ultimo pezzo. E Calamandrei parlava di impegno civile, e parlava di necessità che tutti si impegnino, ma ovviamente partendo da una Costituzione che non è morta, ma è una carta viva. Quindi bisogna cercare di tradurla anche attraverso la sua attualità, leggerla attraverso il prisma dell'attualità, come cerchiamo di fare noi. Esempio, si parla, che ne so, di disinvoltamente, a volte nel nostro paese si è sentito parlare di secessione, ho sentito parlare di divisioni. C'è una norma dei principi fondamentali della nostra Costituzione,
che è invocata da coloro che contrastano, ovviamente, questa tendenza, che parla della Repubblica.
Una è indivisibile. Drammaticamente quelle norme spesso vengono, alcune norme spesso vengono pretermesse, non se ne parla proprio, e questo a mio parere è particolarmente grave. È ovviamente del tutto rispettabile e anzi costituzionale, articolo 21, manifestare il pensiero e dire quello che si pensa, ma è altrettanto, come dire, onesto intellettualmente e soprattutto giuridicamente, mi permetto di dire, citare anche le norme che fanno meno comodo. In Italia a volte si citano norme, non si citano le norme che non fanno comodo, questo è il punto vero.
Sono a colloquio con l'avvocato Giulio Bacossi, il protagonista della nostra storia di oggi, avvocato dello Stato, autore di Appunti per una Costituzione alla luce del Vangelo, Sodalitas editore. Presidente, fondatore, l'avvocato Bacossi, dell'associazione Democrazia nelle Regole, e appunto per una diffusione, diciamo così, per una maggiore conoscenza della Costituzione italiana. La parola regole ritorna molto spesso, ha notato qualcuno, nel suo testo. Adesso voglio provare a scendere un po' più in particolare, in dettaglio. E è proprio la sensibilità a questa parola, regola, che l'ha portata a scegliere di diventare avvocato e avvocato dello Stato.
Guardi, io volevo fare l'archeologo. Poi mio padre, mi ricordo come fosse in questo momento, mi disse: guarda, secondo me tu dovresti studiare giurisprudenza. E allora io ho preso in mano i libri e ho iniziato dal diritto romano. Nel diritto romano ho trovato una formula tipica.
Un po' archeologo, insomma, è stato.
Esatto,
allora. Archeologo delle nostre regole.
Esatto. Ho trovato una formula che è davvero molto importante, che recita così: ubi societas ibi ius, che tradotto letteralmente significa dov'è la società e il diritto, ma i romani, sappiamo, erano molto più pragmatici, e quindi la traduzione corretta è: non c'è società senza diritto, e cioè senza regole. Le regole hanno anche la forza, in qualche modo, di graduare gli interessi e di fare in modo che non si conviva in una giungla economica dove prevale il più forte, ma prevalgano appunto gli interessi più meritevoli. Lì mi sono innamorato del diritto e ho cominciato a fare qualche concorso in maniera estremamente, come dire, disincantata, come spesso accade in Italia. Ho avuto la fortuna di fare il magistrato, poi ho scelto di fare l'avvocato dello Stato perché me lo sento più vicino.
Vogliamo spiegare cosa fa l'avvocato dello Stato?
L'avvocato dello Stato ha l'onore di difendere lo Stato italiano in giudizio di fronte a tutte le giurisdizioni a Roma.
Le competenze, le contraddittori, diciamo, anche soprattutto con i privati.
Con,
no?
I privati, ecco. Esattamente. A tutela dell'interesse pubblico. Interesse pubblico, e quindi nell'ambito ad esempio del diritto amministrativo, l'interesse pubblico se ne parla soprattutto con quel riferimento, ma anche con riguardo al diritto tributario. È un interesse che dovrebbe avere ciascuno di noi ben presente davanti a sé, perché l'interesse pubblico è il contraltare immediato dell'interesse individuale. Il fatto stesso di vivere in una società organizzata impone di, come dire, parametrare i propri bisogni e i propri interessi con l'interesse pubblico.
Interesse privato, parola in netto contrasto spesso in netto contrasto, soprattutto di questi tempi, con regola, soprattutto laddove il concetto di interesse privato viene straabusato, viene stirato a beneficio dell'individuo, insomma.
Purtroppo l'interesse privato a volte non fa abbastanza bene i conti con l'interesse pubblico. L'interesse pubblico viene tradotto naturalmente attraverso delle regole, cioè le regole e l'osservanza stessa delle regole consente di mediare tra gli interessi dei privati e gli interessi pubblici. Nella nostra Costituzione ci sono le regole fondamentali della convivenza. Quello che riscontro spesso anche nel mio girovagare per le scuole e anche tra i cittadini.
È quello tra l'altro che fa l'associazione Democrazia nelle Regole, esatto. Gira per le scuole, incontra i ragazzi proprio per sensibilizzarli.
E in qualche modo anche per cercare di capire quanta conoscenza c'è della Costituzione e quindi delle regole fondamentali della convivenza civile. Io devo dire che nulla mi dà più entusiasmo che incontrare questi ragazzi, vedere nei loro sguardi alla fine dei nostri incontri la soddisfazione per aver capito che veramente, come diceva Calamandrei, non siamo in presenza di una carta morta, di una carta vivissima, così presente.
È quello che vi è successo per esempio sabato scorso a Scampia, quando avete incontrato, ecco, cioè vi siete poi trasferiti in un mondo dove il conflitto tra interesse privato e regola è spesso drammatico.
Molto drammatico, esatto. Sì, siamo arrivati lì. Io devo dire che ho avuto dapprima l'onore di salutare, perché quando facciamo queste cose abbiamo bisogno, almeno io da credente ho bisogno dell'incoraggiamento, quindi abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti da Sua Eminenza il Cardinale Sepe, che ci ha incoraggiato in questa azione. Solo dopo il suo incoraggiamento siamo arrivati a Scampia e devo dire che ho trovato un luogo nel quale c'è un entusiasmo nei confronti delle regole che non mi aspettavo. Tanto che ho chiesto agli organizzatori di spostare questo tipo di manifestazione dall'interno di una scuola all'esterno, perché riuscire a coinvolgere la cittadinanza in questa azione significa ovviamente far crescere culturalmente, come dire, tutto il quartiere e quindi tirarlo fuori attraverso la cultura da questa barbarie della illegalità, perché lì purtroppo l'illegalità, come sappiamo, è molto diffusa, anche se, ripeto, forse sono più le persone oneste e allora dobbiamo puntare su quelle. Per quanto riguarda i ragazzi, l'entusiasmo è stato maggiore che in altri ambiti e devo dire che alla fine mi hanno proposto tante belle cose alle quali ovviamente non mi sottrarrò. Mi hanno chiesto di dare una mano, di continuare, abbiamo proposto un premio, è un percorso sulla legalità, sono cose che servono per fare in modo che il nostro paese cresca davvero. Perché qui si sente un sacco di chiacchiere, purtroppo, ma fatti e coraggio di andare nei luoghi a parlare e a fare più che a sbandierare.
La voce che sentite è quella dell'avvocato Giulio Bacosi, avvocato dello Stato, oggi qui per parlarci di appunti per una Costituzione alla luce del Vangelo, come recuperare i valori cristiani che sono insiti, che erano insiti nel testo, nella scrittura della Costituzione fin dalla sua fondazione. Abbiamo citato ad esempio De Gasperi, l'anima cattolica, ma anche contestualmente liberale e socialista, appunto, della Costituzione italiana. Regole, la parola chiave di questa conversazione. Perché cosa la riprendevano, avvocato, quando era bambino? Perché cosa la rimproveravano? Qual era, insomma, il capriccio, la marachella che faceva più spesso? Dove violava più facilmente le regole?
Ma io ero convinto che, come tutti i ragazzi, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, perché nel periodo dell'infanzia i miei sono stati molto severi, per cui era difficile violare. Questo in qualche modo forse mi ha aiutato.
Se erano severi vuol dire che lei invece le cercava di violarle,
esatto,
queste regole.
Diciamo che qui
quali erano, insomma, le regole che violava di più per renderli tanto
una
severi?
Una di quelle che tentavo di violare era quella di non essere presente a tavola, ad esempio all'ora di pranzo o all'ora di cena.
Indisciplinato.
Esatto. Ricordo che mio padre ci teneva moltissimo, poi ho capito per quale motivo. Che quelli sono gesti cominciano a farti capire che non sei da solo. Anche all'interno, vogliamo dirlo, di una famiglia.
Di una
famiglia,
piccolissima società, di una società elementare.
La famiglia, diciamolo.
Quindi la percezione 29. Della collettività, esatto. Per lei è stata un po' difficile, un po' dura da digerire,
esatto.
E adesso ne è diventato
un paladino.
Spesso succede così.
Infatti.
Ha mai pensato da che cosa deriva la parola regola?
Beh, no.
Da reggere.
Francamente no.
Da reggere.
La ringrazio che mi illumina.
Guidare, comandare.
Ah, bene.
Governare.
E quindi è l'ubi societas ibi ius di qui
sopra. Evidentemente.
Il concetto è quello.
Evidentemente.
Cioè, si governa con le regole, non con l'arbitrio.
A meno poi di non diventare tirannici.
Certo.
Tramite le regole.
Tramite
ecco,
le
come
regole.
Difenderci da questo rischio? Come l'anima evangelica della Costituzione italiana ci difende dal rischio di abusare delle regole, perché è anche un po' l'altra faccia della medaglia,
certo.
No? Lei accenna nel suo testo a questo aspetto, appunto, del rischio dell'abuso di potere.
Assolutamente. Dunque, io ritengo che la seconda parte della nostra Costituzione, della quale parlo pochissimo nel mio libro, non a caso, sia sostanzialmente servente della prima. Cioè, noi nella prima abbiamo diritti inviolabili e doveri inderogabili. Poi dirò qual è quello più importante. Nella seconda abbiamo chi deve garantire, e quindi mettendosi al servizio.
Le persone, prima le idee e poi le persone, grosso modo. No?
Esatto, e le persone sono al servizio, soprattutto coloro che sono nelle istituzioni e che hanno cariche rilevanti, sono al servizio dei cittadini. Questo mi sono permesso di farlo con la dedica iniziale del libro, che è una dedica stampata, in cui parlo appunto di chi interpreta il potere come servizio ai cittadini, e sono molto felice che il Santo Padre, appena diciamo insediato, la prima cosa che ha rappresentato è stata proprio questa, e cioè parlare di servizio. Quindi tutti coloro che hanno cariche importanti, a cominciare dal Capo dello Stato, per continuare con la magistratura, per continuare col Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tutti al servizio, e molti di loro sono certo, ne sono ben consapevoli, al servizio, non tutti forse, al servizio della cittadinanza. Perché qual è il primo dovere? Anzi direi, qual è l'oggetto dei doveri inderogabili? Io lo dico spesso nei miei seminari e nelle scuole, i ragazzi si divertono a recepirlo, no? Mentre i diritti inviolabili non hanno oggetto all'articolo 2, i doveri inderogabili hanno un oggetto fondamentale che si chiama solidarietà, politica, economica e sociale. Il concetto di solidarietà è un concetto laico che ha una profonda vicinitas con il concetto di carità paolina, per chi crede naturalmente. E essere solidari significa essere aperti. Più potere si ha, più aperti bisogna essere. Questo è quello che ci impone la Costituzione. Purché sia chiaro che ovviamente il rischio è proprio quello che qualcuno
ne abusi.
Esatto.
E questo è il richiamo di Francesco: il potere è un servizio, e tanto più potere si ha, quanto più a servizio
bisogna essere.
Ci si mette. Non vuole questo libro convincere, lei dice in premessa, vuole solo rappresentare. Non è un libro provocatorio né un libro blasfemo. Perché avrebbe dovuto essere un libro blasfemo?
Perché dire che chi non crede e si comporta come la Costituzione impone lo rende cristiano, seppure inconsapevolmente, qualcuno potrebbe, questa espressione potrebbe urtare la suscettibilità di qualcuno.
Quindi blasfemo in senso giuridico?
Esattamente.
Ecco, non in senso cattolico-cristiano.
Cattolico, certo. Ecco. Io sono convinto che se si segue strettamente quello che c'è scritto, a cominciare da quel dovere inderogabile di solidarietà, non ci sono dubbi che ci comporta da ottimo cristiano. Certo, poi per essere cristiano servono i sacramenti, questo lo sappiamo, però... Ecco, in quest'ottica non volevo che fosse interpretata come blasfemo, né volevo
blasfemo già nei confronti del diritto, insomma.
Esattamente.
Ecco, nei confronti del diritto, no? Quindi lei lo usa, insomma, usa il termine blasfemo, gioca un po' ambiguamente, ecco, insomma, esatto. Lo usa sul versante giuridico. Nel libro Appunti per una Costituzione alla luce del Vangelo, l'avvocato Giulio Baccosi chiama in causa tante parabole,
sì,
che sono in molti casi un esempio di, vorrei dire, metalegalità, come andare oltre la legalità. Per esempio, racconti ai nostri ascoltatori, se vuole, avvocato, come se la cava con il figlio al prodigo.
È una parabola.
Dove la legalità viene invocata, la regola viene invocata.
Quella è una parabola stupenda.
Ecco,
noi abbiamo nella nostra Costituzione un articolo che è collocato, la norma è l'articolo 27, che parla di pena e di tendenza rieducativa della pena. Nel Vangelo abbiamo alcuni passaggi che sono davvero fantastici dal punto di vista del perdono e quindi della comprensione di chi ha sbagliato. Se li comprendiamo, se li facciamo nostri profondamente, riusciamo anche a capire meglio perché la pena deve essere tendenzialmente rieducativa. La parabola del figlio prodigo è incredibile, è davvero di una profondità pazzesca, questo ragazzo che torna dopo aver dissipato tutto il patrimonio, la sua parte di patrimonio.
E ciò nonostante.
Ciò nonostante il papà lo aspetta, e questo crea anche una cosa che mi ha sempre un po', ascoltando questo Vangelo, messo un po' di malanimo, come si a primo acchito, crea anche un pochettino il dispiacere del fratello che invece è stato sempre lì.
No, diciamo proprio, usiamo le parole, l'invidia.
L'invidia, esattamente, del fratello che è stato invece sempre ligio alle regole, appunto. Però c'è una regola che supera tutte
le altre,
sì, che è quella della misericordia, del perdono, che poi in ambito laico ne possiamo parlare oggi in un contesto nel quale siamo stati bacchettati più volte dall'Europa per quanto riguarda il sovraffollamento carcerario, nell'ottica appunto della tendenza rieducativa della pena. La pena è tale perché è afflittiva, altrimenti non è pena. Però ecco, i costituenti ci hanno detto che deve tendere alla rieducazione, quindi deve comportare anche una comprensione di chi ha sbagliato. Questo è un atteggiamento profondamente cristiano, che naturalmente aiuta, se si è credenti, appunto aiuta a capire meglio quello che c'è scritto, o se non si è credenti, se lo si applica pedissequamente, in qualche modo si fa un po' la parte del credente, perché si ascolta il Signore magari senza neanche conoscere.
Come non possiamo non dirci cristiani, come diceva qualcuno.
Esatto, come non possiamo non dirci cristiani. Mi piace, visto che mi parlava del perdono, ricordare un altro dei passaggi bellissimi del Vangelo, e che è il passaggio in cui Cristo perdona sulla croce il buon ladrone. Quello è un passaggio incredibile, del quale io, ascoltandolo, ho sempre pensato agli occhi di quest'uomo che ha la fortuna sul fine della sua vita di vedere Gesù in persona sofferente, anch'egli sul fine della sua vita terrena promettergli il paradiso. Quello è un passaggio incredibile, che è veramente di una consolazione straordinaria anche per chi ha sbagliato. Quindi dobbiamo interpretare in questo modo chi sbaglia, secondo me. Quindi attribuendogli sì l'afflizione della pena, ma in un'ottica generale di recupero, che poi è quella che la nostra Costituzione ci impone all'articolo 27,3.
Qual è l'articolo più importante della Costituzione che mi aveva promesso di citarmi?
Sicuramente,
della Costituzione italiana?
Sicuramente il 2 sul principio di solidarietà, ma mi piace dire anche in questo momento in particolare ovviamente l'articolo 1, dove si dice che la Repubblica, che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questa norma è un pochettino, come dire, a volte mal interpretata. Quando si cita questa norma spesso si parla di diritto al lavoro, che in realtà i nostri costituenti hanno messo all'articolo 4, insieme al dovere di darsi da fare. Nell'articolo 1
è una sfumatura diversa.
C'è una sfumatura diversa. Lì il fatto che l'Italia sia una repubblica democratica fondata sul lavoro significa che non è fondata su tante altre cose, sulla furbizia, sul denaro, sulla sopraffazione, sulla prepotenza.
È fondata sulla produttività, sulla creatività, sull'intelligenza, sull'impegno, l'operosità, la fantasia.
E poi me lo lasci dire il secondo comma, dove si parla appunto di sovranità popolare nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi recentemente ho sentito spesso parlare di democrazia diretta. La nostra Costituzione non prevede una democrazia diretta, è mediata dai poteri rappresentativi, per cui anche qui, forse conoscendo meglio la Costituzione, qui delle due l'una: o uno non la cita perché non la sa, o uno non la cita perché non la vuole citare.
Ha mai rimpianto di non aver fatto l'archeologo?
No, devo essere sincero, no.
In un certo senso sta scavando.
Sto scavando, esatto. Ed è per questo il motivo, dottoressa, per il quale non ho rimpianto di fare l'archeologo. Perché secondo me l'archeologo si può fare in tanti modi, andando in Egitto, andando in Anatolia, no? Oppure scavando nelle pieghe della società civile per capire fino a che punto si sa, fino a che punto non si sa, e quali prospettive ci sono per il nostro futuro. Io spero che...
Anche quindi frequentando il TAR, il Consiglio di Stato, esatto, e distribuendo speranza tra i colleghi,
tra i giovani
e soprattutto tra i ragazzi.
Perché io dico sempre che lo Stato si difende sì in giudizio, come io ho l'onore di fare, ma si difende ancora meglio tante volte in via preventiva, attraverso la cultura,
l'informazione, la cultura, l'informazione precoce. Per salutarci, una curiosità. Gli occhi di un avvocato dello Stato, di un giurista, di un archeologo delle regole, sono abituati ai caratteri infinitesimali a volte dei codici. Ecco, ne ha citato articoli, commi. Su che cosa si posano i suoi occhi la sera prima di andare a dormire? Che cosa guarda? L'ultima cosa che guarda?
Guardo il soffitto della mia camera e ringrazio il Signore di avermi consentito di spendere un'altra giornata nell'interesse dei miei concittadini, sperando di averlo fatto bene e chiedendo la grazia di continuare a farlo.
Grazie all'avvocato Giulio Bacosi, è il fondatore di Democrazia nelle Regole, autore di Appunti per una Costituzione alla luce del Vangelo, Sodalitas editore. Ringrazio anche per la collaborazione redazionale Francesco Vitale. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.